Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 20 maggio del 2026. Allora, il tema fondamentale della giornata di oggi, il tema fondamentale della giornata di oggi è quello che tutti i giornali raccontano, è quello della flottiglia. E questi della flottiglia vengono considerati degli eroi, 24 italiani fermati, flottiglia, spari e arresti in mare, Repubblica, Israele spara sulla flottiglia. Il Fatto Quotidiano non ha il coraggio di fare quello che fa Repubblica, nonostante sia anti-israeliano, anti-Netanyahu, genocida, tutte le cose che ben sapete, Bibi sequestra la flottiglia, tra i rapiti anche il nostro inviato Mantovani. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Allora, io ho una posizione, come dicono in finanza, totalmente contraria su questa roba. Allora, dovete sapere che Israele è in guerra. Dovete sapere che Israele ha un blocco navale davanti a Gaza perché è in guerra con Hamas, contro Hamas. Hamas, oggi leggo sul Corriere della Sera, nelle ultime quattro righe del pezzo del Corriere della Sera, di cronaca, la Turchia e Hamas hanno parlato di pirateria. Allora, lasciamo perdere per un attimo la Turchia, che diciamo se tu provi a fare qualcosa che non funziona in Turchia ti prendono a calcio in faccia, ma non è questo il punto, diciamo che ha un atteggiamento di polizia piuttosto duro, basti pensare a quello che fanno con i curdi, ma non è questo il punto. Il punto è un altro. Il punto è semplicemente che Hamas viene considerato nel pezzo di cronaca un interlocutore, come dire i carabinieri italiani sparano nella villetta dove ci sono cinque terroristi, cosa che è avvenuto, e le Brigate Rosse parlano di assassinio. Ma non sono un interlocutore, non è che Hamas è un interlocutore, Hamas sono dei terroristi che fanno, che vengono utilizzati con la loro dignità, diciamo, di dichiaratori pubblici. Sono gli stessi che dicevano che c'erano i morti a Gaza, il suo ministro della sanità era una parte in guerra e noi ci fidavamo come se fosse l'oro colato. Ma il punto sostanziale è che io ho una posizione completamente diversa rispetto al governo italiano, alla Meloni, a Tajani, a Salvini, alla sinistra neanche ve ne sto a parlare, pur comprendendo che il governo deve avere un atteggiamento diplomatico. Gli israeliani hanno fatto bene, avete capito? Hanno fatto bene, in pieno diritto di fare quello che hanno fatto. È una cosa terribile che mi rende l'1%, lo 0,1% probabilmente di non israeliani che dice una cosa di questo tipo, ma io sono convinto di quello che dico. Anzi, insieme a me c'è un altro signore che dice questa cosa, ho letto un suo pezzo, che è il generale Tricarico. E sapete perché penso questa cosa? Perché loro hanno diritto, tant'è che oggi i giornali non parlano di violazione del diritto internazionale, non so se ve ne siete accorti, perché c'è un rapporto, quello di Palmer, delle Nazioni Unite di una decina di anni fa, che è ancora in vigore, secondo il quale è perfettamente legittimo da parte di Israele poter bloccare anche in acque internazionali le flotte che si avvicinano ai paesi, alla zona in cui loro sono in guerra, in particolare Gaza, perché questa roba qui mette a rischio la sicurezza di Israele. Potete essere d'accordo o non essere d'accordo, ma è una cosa che ha deciso l'ONU. E quindi, siccome loro non portano aiuti, non diciamo cazzate, è un grande evento mediatico per aiutare la causa di Hamas, e su questa causa di Hamas hanno molto timore gli israeliani che questi gli portino armi, informazioni e dati, anche se ridicoli, io trovo, devo dire, una di quelle vicende su cui, come spesso avviene quando si parla di Israele, anche perché Israele c'ha una bellissima incapacità di saper comunicare, cioè non hanno neanche il minimo sforzo di poter raccontare le cose come stanno, poi dopo si lamentano che non vengono molto compresi, ma se non ne parlano è difficilmente comprendibile e comprensibile il ragionamento israeliano. Hanno fatto perfettamente. Questi volevano violare un blocco navale che è ancora considerato legittimo. Israele è in guerra con Hamas e questo è perfettamente legittimo dopo l'attacco del 7 ottobre, almeno questo glielo permettiamo, è contro Hezbollah, e la passerella della flottiglia, loro scherzano, gli israeliani non scherzano perché sono morti soldati, perché sono morti civili, perché muoiono a Gaza ancora persone sotto questa guerra, e quindi i fricchettoni che vanno tra inviati, che poi comprendo perché il giornalista ha un senso che segua degli eventi, ma tra deputati, che può avere anche un senso perché c'è un ruolo pubblico, ma i fricchettoni che vanno da 54 navi a bloccare andare a sfondare un blocco navale, gli israeliani li arrestano, anzi non li arrestano, li prendono e li rispediscono a casa. Spero cancellando quelle barche, peraltro come si è visto nel passato, spesso finanziate da organizzazioni vicino Hamas. Va bene? Punto e basta. Assolutamente d'accordo, anche se mi sarebbe piaciuto farli accogliere da Hamas per vedere che cosa sarebbe successo. Brava Susanna, non hai ragione, ma che ci costa anche riportarli a casa? Anche basta, sì, sono d'accordo con te. Quindi ho una posizione sulla flottiglia completamente diversa rispetto a quella che leggete su tutti i giornali italiani. Quelli, tra l'altro, sparato, hanno preso delle cartucce di gomma, come si chiama, dei proiettili di gomma che hanno sparato contro gli scafi e non contro le persone. Non si è ferito nessuno. Vorrei segnalare ai nostri giornalisti che quando gli israeliani sparano, ammazzano. Purtroppo, e quando gli israeliani assaltano con le loro forze speciali le flottiglie, come è avvenuto proprio prima del rapporto Palmer con una flottiglia turca, ammazzano, ammazzano. Quindi qui non stiamo parlando, non si sta scherzando, questi sono in guerra. È come dire che facciamo una flottiglia per andare a contrastare le operazioni militari di Putin in Russia. Pensate, una bella carovana di pacifisti contro Putin in Russia, che arrivano, forse anzi attraverso la Bielorussia, arrivano in Russia. Come cazzo pensate che li trattano giustamente quelli che stanno oggi in guerra tra Russia e Ucraina? Ma di che cosa stiamo parlando? Prima pagina di tutti i giornali, la flottiglia, questi poverini sequestrati, rapiti. Ma state andando in una zona di guerra, non autorizzati, stando con una parte della guerra che è quella di Hamas, e rompete i coglioni se vi bloccano e se vi rispediscono a casa. Anzi, ringraziate che vi rispediscono a casa, voglio dire, con i canoni di una democrazia occidentale. I flottiglianti sono dei fancazzisti in cerca di popolarità. E la flottiglia voleva arrivare a Gaza, pensa sia giusto che Israele, come atto di unità, li porti a Gaza. Devo dire la verità, Katia, che questa è veramente la cosa giusta, che stiano a Gaza. Buongiorno anche a te, a Salvatore, e sentiamo, bloccarli a Creta è legittimo, certo che è legittimo bloccarli nelle acque internazionali prima che loro stanno dichiarando e hanno dichiarato in tutti i modi che vogliono violare il blocco navale. Fatemi vedere un pezzo persino dei giornali oggi che dicono spara, arrestano, pirati, fatemi vedere un giornale oggi che parla di violazione di diritto internazionale. Non lo possono dire per il semplice motivo, purtroppo per loro, che c'è questo famoso rapporto Palmer. El Kudri, l'assassino, lo stragista di Modena, voleva fare la strage, ma per il PM non è terrorismo. E l'altra cosa che oggi esce sui giornali, che ha una patologia psichiatrica, dice il GIP che ha convalidato l'arresto, e ci mancherebbe altro, ma non è incapace di intendere di volere, anche perché uno che prende a casa, cancella i suoi profili Instagram, il suo profilo Meta, Facebook, prende la macchina, fa 20 km, arriva nel centro, accelera a 100 km, ammazza delle persone, poi ammazza, scusatemi, ferisce delle persone, esce dalla macchina col coltello che si era portato da casa e va a ferirne delle altre. Allora voi mi dovete dire A, se non è premeditata questa cosa, e B, se è fatta da un folle. Tant'è che la verità è molto caustica su questo, forse il giornale più caustico che ci sia sull'operazione di Modena. A, non contestano neppure le aggravanti di terrorismo e odio razziale, finirà in clinica e sarà liberato dopo pochi anni. Questo ancora non lo sappiamo. Ed è stupendo. Pietro Pambianco giustamente oggi ci ricorda come oggi Gramellini abbia scritto su Modena: auto fuori controllo, uccisi da un camion, uccisi. Si mette sempre il mezzo che ammazza e non chi guida quel mezzo. È una cosa straordinaria. È come se si dicesse in una strage che avviene in America: uccisi da una Colt o da una K43, o come cazzo si chiama il Kalashnikov. No, uccisi da un pazzo, uccisi da un terrorista, uccisi da un come si chiama, da un suprematista bianco, quello che volete, ma si dà sempre giustamente la titolarità della strage a chi la commette, non dal mezzo con cui è stata commessa. E poi ovviamente, come dice Elisabetta, italiano di seconda generazione, è la cosa fondamentale che tutti quanti mettono in evidenza. Forse non sarà al limite di un'organizzazione, ma è un'azione terroristica. Sì, certo, è chiaro che è un'azione terroristica, è chiaro a tutti quanti. Però oggi devo aprire un capitolo su sulla Spagna prima di arrivare ai casini del governo italiano, anzi della maggioranza italiana, perché ci sono due storie straordinarie, due feuilleton stupendi. Il primo è quello di Zapatero. I magistrati lo accusano, Zapatero, che è l'unica grande icona del socialismo che è rimasta in Spagna dopo tutti i casini che sta subendo Sánchez, il fratello, la moglie, indagata tutta la famiglia, non ha una maggioranza, perde in tutte le elezioni, continua a comandare e ad essere amato dalla nostra segretaria del Partito Democratico Schlein, tanto amato che viene ricambiato da Sánchez nel non far diventare direttore generale dell'ONU un italiano che si chiama Martina, che era segretario del Partito Democratico. Vabbè, a parte questi paradossi politici, la cosa più straordinaria di oggi è il racconto di cosa ha fatto Zapatero, cioè Zapatero salva durante il suo governo una piccola compagnia aerea che si chiama Plusultra, che non ha nessun rilievo strategico per la Spagna. Ci buttano dentro 53 milioni, ma il capo di questa, il proprietario di questa compagnia aerea, che si chiama Martinez, in realtà negli ultimi 7 anni ha dato consulenze per 700 mila euro a Zapatero, e la figlia di Zapatero ha lavori e consulenze sempre con questa famiglia Martinez. Allora, i magistrati dicono: questo è un traffico di influenze, come se di questi 53 milioni inutilmente utilizzati da Plusultra grazie a un aiuto di Stato voluto da Zapatero, poi dopo ci troviamo Zapatero che si prende soldi dalla persona che ha aiutato attraverso una società personale. Dai ragazzi, anche se questa cosa poi non verrà dimostrata essere un traffico di influenza, un po' di quell'allure di persona per bene, di socialismo dal volto umano, tutte le stronzate che i socialisti dicono di loro stessi, beh, in questo caso devo dire che viene un po' meno. Questa storia di Zapatero che si prende 700 mila euro all'anno per una consulenza per la società dell'amico che ha salvato è una storia che dà il senso, come possiamo dire, del l'etica socialista in Spagna. Ma pensate se la Meloni si prendesse 700 mila euro di consulenza, non so, dall'Ilva, sempre che riesca a salvare il governo, cosa che difficilmente riuscirà a fare. E la seconda storia, beh, spagnola, è quella di Mister Mango. Stiamo parlando del più grande retailer spagnolo, uno dei più grandi europei, secondo dopo soltanto Zara, patrimonio da 4 miliardi di euro. Stiamo parlando di una famiglia pazzesca, padre, compagna e 3 figli. Uno di questi figli a un certo punto lo mettono nel 2014 a guidare l'azienda, mi sembra 2014 o 2024. 2014 a guidare l'azienda, il padre si rende conto che è un coglione e dopo un anno si riprende l'azienda, spagnolo di origine turca, e si riprende l'azienda, e tra figlio e padre, Jonathan il figlio, ovviamente il figlio non ci sarà rimasto bene, ci avranno litigato e tutto, se non che 2 anni fa il figlio dice: facciamoci una passeggiatina in montagna, caro paparino mio, e in quella montagna il padre 71enne cade in un dirupo e muore. E questa storia viene liquidata subito con un incidente, anche se qualsiasi giallista vi spiega che il modo migliore per poter oggi ammazzare qualcuno è fargli fare una passeggiata in montagna, perché non ci sono telecamere, non ci sono persone, è possibile scivolare, non c'è un modo di controllare quello che sta avvenendo, come invece le telecamere ci insegnano in tutte le città. Bene, questo incidente però dopo un paio d'anni viene rimesso in discussione e quindi il figlio Jonathan Mango viene considerato in realtà il potenziale assassino, ieri riportato in questura dai poliziotti catalani e poi rilasciato su cauzione. E perché? Uno, perché lui il giorno prima sarebbe andato a farsi la stessa identica passeggiata che ha fatto il giorno dopo con il padre, come per dire: guardiamo dove può cadere papà. Seconda cosa, ha detto che non c'erano foto di quell'evidenza, mentre sul telefonino non c'erano, ma sul cloud il coglione aveva lasciato delle foto che facevano pensare alcune cose imbarazzanti. Terza cosa, ci sarebbero delle conversazioni terribili. In questa storia del figlio che uccide il padre in montagna, c'è la compagna del padre che in un impero da 3,4 miliardi, 4 miliardi di patrimonio gli danno 3 milioni di liquidazione e si incazza perché dice e racconta di tutto e di più sul rapporto tra padre e figli. Beh, insomma, è uno storione pazzesco, peccato che non ce l'abbiamo a disposizione noi in Italia. Poi il governo invece fa qualche casino ieri e lo certifica forse in maniera più spudorata, ma anche più evidente il Fatto Quotidiano, perché ieri cosa decidono? Decidono di fare un emendamento, un ordine del giorno della maggioranza, quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, per cui si sostiene che le spese militari devono essere per la NATO, non devono salire al 5%, impegno che voi, se solenne, che ha preso la Meloni, come voi ben sapete. Questa roba qua però, che cosa succede? È giustamente Travaglio se la cucina, perché dice: ma come? Doveva essere al 2%, poi Renzi l'ha fatta salire, poi ovviamente l'ottimo Conte, secondo secondo lui le ha fatte salire le spese, ma meno del dovuto. Poi la Meloni ci ha spiegato che devono arrivare al 5% e poi fanno un'opzione in maggioranza per non far arrivare al 5%, e poi cosa succede? Che ritirano questa roba perché Crosetto si incazza. Beh, devo dire che la figura di merda fatta ieri su questa storia del 5% è clamorosa, mettetevi d'accordo, cioè è piuttosto strano che un governo dice il 5% e poi la sua maggioranza in Parlamento, e poi insomma discutetene se non siete d'accordo, ma insomma questa plastica figura di merda fatta ieri dalla maggioranza, devo dire che è un incidente che giustamente viene bene analizzato dai media italiani. Sulla richiesta della Meloni di sfondare il patto di stabilità per le spese energetiche, oggi Messaggero crede che ci sia un inizio di dialogo con la Commissione europea e con Dombrovskis, che dice ne discuteremo, ci mancherebbe altro che non se ne discuta, dico io, ma state certi che soldi dall'Europa fuori dal patto di stabilità per l'Italia, io temo che alla fine non ci saranno se non attraverso piccoli aggiustamenti, per esempio dell'utilizzo del PNRR eccetera, ma è evidente che questa roba qua non avverrà. Ultima cosa che vi segnalo è non tanto il pezzo del Sole 24 ore in cui si segnala che il Wall Street, il mercato di Wall Street è in effervescenza perché stanno per arrivare le quotazioni delle più grandi società di intelligenza artificiale, da SpaceX, che non è intelligenza artificiale, ma c'è ovviamente la connettività di Starlink, a Sam Altman con OpenAI. Non è questo che porterà 4.000 miliardi di quotazioni. Calcolate che il PIL italiano è 3.000, cioè più del PIL italiano quest'anno verrà quotato a Wall Street. Ma il pezzo di Wall Street Journal di oggi, è cresce addirittura più veloce dell'intelligenza artificiale, del suo utilizzo, cresce la l'antipatia, la rivolta americana contro l'intelligenza artificiale, cioè è diffusa in America a livello popolare questa specie di rivolta contro l'intelligenza artificiale, che non vogliono più data center, non vogliono più blocchi dell'energia elettrica, non vogliono aumento delle spese, delle bollette perché si devono fare le grid, le reti per gestire l'energia elettrica del data center. Quindi questo sentimento americano contro l'intelligenza artificiale molto popolare è una roba di cui sentiremo parlare moltissimo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché da una parte l'intelligenza artificiale diventa finanziariamente sempre più ricca e dà dividendi agli stessi americani, dall'altra viene utilizzata praticamente da tutti, dai giovani a scuola, dai vecchi a casa, e dall'altra però succede che c'è una base di americani molto vasta che c'ha sempre di più una antipatia nei confronti di questa rivoluzione, un po' come forse i luddisti avevano nei confronti della rivoluzione industriale. Allora 17, 18 e 19 luglio, fra pochi giorni saranno disponibili i biglietti per Maratea, e tra poco vi dirò anche sul sito tutti i modi per arrivare a Maratea. Saluto a tutti da Brisighella Ceroni, l'importante è la crema solare per la flottiglia, altro che chiacchiere, beh sì, questa era famosa. Matteo Rossi, Nicola, quanto ti vedremo ancora col pigiamone islamico? Beh, non lo so. Buongiorno Cristina Biasi, buongiorno a tutti quanti voi, noi ci vediamo sul sito nicolaporro.it per tutto il giorno di oggi, e poi questa sera 19:30 come sempre. Ciao. Che cazzo.